Bene, rieccoci ancora stasera per il corso di pillole di spiritualità in cui continuiamo a trattare del nostro tema principale che è appunto l'ascetica e la mistica e ci eravamo lasciati parlando delle grazie come fondamentali, i doni fondamentali, scusate, come doni fondamentali della vita naturale e soprannaturale. Veniamo allora a parlare delle grazie attuali. Trattando delle grazie attuali non ci addentreremo nelle questioni controverse, quale la loro natura e il modo di operare che dividono da secoli le scuole teologiche. Ci limiteremo a dare quelle indicazioni sommarie che interessano più da vicino la teologia mistica. Esporremo per ordine la natura, la necessità, la divisione e le funzioni delle grazie attuali. La natura. Le grazie attuali possono venire considerate come dei doni che dispongono o muovono alla maniera di una quantità transitoria a operare o a ricevere qualche cosa in ordine alla vita eterna. Ordinate per la loro stessa natura, queste grazie infuse servono a disporre l'anima a riceverli quando ancora ne fosse sprovvista o a metterli in atto quando già li possiedono. Sono ricevute nella potenza dell'anima, che elevano alcune volte a compiere atti soprannaturali, indeliberati, grazie operante, e altre volte come atti deliberati, cioè grazie cooperante. Non si possono ridurre a nessuna specie determinata, giacché si tratta di qualità transitorie comunicate da Dio e impresse nelle potenze dell'anima a modo di movimenti o di passioni. Si è soliti riproporle in ogni caso, ad esempio, la fede, la speranza, eccetera. Da queste nozioni è facile rilevare le principali differenze esistenti tra le grazie abituali e le grazie attuali. Le grazie abituali, cioè grazia santificante, virtù infusa e doni dello Spirito Santo, sono qualità permanenti, cioè potremmo definirli come degli abiti, che producono il loro effetto in una maniera continua e indefettibile nel soggetto nel quale risiedono. Le grazie attuali, invece, sono mozioni passeggere il cui effetto finale molte volte viene frustrato. Per cui queste grazie abituali sono appunto quelle che noi abbiamo normalmente nella nostra vita, con le grazie che il Signore ci concede nel momento del nostro concepimento. Mentre le grazie attuali sono quelle appunto che servono per una determinata situazione, per un determinato periodo storico, magari della nostra vita, e poi queste grazie scompaiono. Le grazie abituali si limitano a disporre all'azione in modo radicale o prossimamente, secondo che si tratta della grazia vera o delle proprie o delle virtù dei doni, e le attuali invece producono l'azione. Per cui la grazia abituale vediamo che prepara l'azione per essere svolta. Le grazie attuali invece sono quelle che ci fanno fare quella determinata azione. Facciamo un esempio molto banale, no? Un conto è pensare di preparare i ravioli e un conto è fare i ravioli, per capirci. Di conseguenza vedete che le grazie appunto abituali sono quelle che ci fanno pensare di fare un'azione. Le grazie attuali sono appunto quelle che invece ci danno la forza per compiere questa azione. Le virtù e i doni hanno un dominio limitato e si estendono a determinate potenze, a determinati oggetti e operazioni. Le grazie attuali invece abbracciano tutta la vita soprannaturale e tutte le sue operazioni. In base alla necessità, le grazie attuali sono assolutamente necessarie nell'ordine soprannaturale dinamico. È impossibile che lo sforzo puramente naturale dell'anima possa mettere in esercizio degli abiti infusi, dal momento che l'ordine naturale non può determinare le operazioni soprannaturali. Neppure è possibile che questi abiti possano attuarsi per se stessi, perché un abito non può passare all'atto se non in virtù e mediante l'azione dell'agente che le causa. E trattandosi di abiti infusi, soltanto Dio che li produce può metterli in esercizio. L'azione di Dio quindi è necessaria, come può esserlo nella metafisica dell'influsso di un essere in atto, perché una potenza possa agire. Assolutamente parlando, Dio potrebbe sviluppare e perfezionare la grazia santificante infusa nell'essenza della nostra anima, servendosi unicamente delle grazie attuali, senza infondere nelle potenze nessun abito soprannaturale e operativo. Ma non potrebbe svilupparla senza le grazie attuali. Anche nell'ipotesi che ci dotasse di ogni sorta di abiti operativi infusi, perché tali abiti non potrebbero mai passare all'atto senza una previa emozione divina. Ogni atto di virtù infusa e ogni attuazione dei doni dello Spirito Santo suppone di conseguenza una previa grazia attuale che ha posto in moto questa virtù o dono. Quindi, la grazia attuale non è altro che l'influsso divino, il quale ha mosso quest'abito e l'operazione. È quella che noi, in maniera molto semplice, diciamo l'ispirazione divina, no? Però, proprio grazie davvero ai doni dello Spirito Santo, noi riusciamo a far partire queste grazie dentro di noi. Per quello che noi a volte dobbiamo pregare il Signore che ci aiuti a compiere il bene, che ci aiuti a compiere il nostro cammino di fede. Le grazie si dividono anche, appunto, per divisione. Abbiamo la grazia operante e la grazia cooperante. La prima è la grazia nella quale il movimento principale si attribuisce a Dio. La nostra anima è mossa e non muove. La grazia cooperante sia quando la nostra anima è mossa e muove a sua volta. Poi abbiamo la grazia eccitante e la grazia adiuvante. La prima ci spinge all'opera quando siamo inattivi e la seconda ci aiuta a realizzarla. La grazia preveniente, concomitante e susseguente. La prima precede l'atto dell'uomo, muovendolo e disponendo la volontà a volere. La seconda accompagna l'atto dell'uomo, concorrendo con lui ad uno stesso effetto. La terza si dice in relazione ad un effetto anteriore prodotto da una grazia. Abbiamo grazie interne e grazie esterne. La prima aiuta intrinsecamente la potenza a concorrere formalmente alla produzione dell'atto. La seconda influisce soltanto esteriormente, muovendo la potenza per mezzo degli oggetti che la circondano. Per ad esempio, un conto è l'esempio di Cristo e un conto è l'esempio dei santi. La grazia sufficiente e la grazia efficace. La sufficiente, ci sollecita ad operare, l'efficace produce infallibilmente l'atto. Come si vede, tutti questi gruppi possono ridursi con facilità a quello delle grazie operanti e cooperanti. Infatti le grazie eccitanti e prevenienti sono in realtà grazie operanti, le adiuvanti e susseguenti coincidono con le cooperanti o le grazie sufficienti ed efficaci si riducono alle une o alle altre secondo i casi. Sono tutte qualità passeggere che muovono le potenze dell'anima agli atti soprannaturali. In base alle funzioni distinguiamo. Le grazie attuali hanno un triplice compito: disporre l'anima a ricevere gli abiti infusi, attuarli ed impedirne la perdita. Questo è molto importante perché spesso noi ci dimentichiamo che i nostri doni dobbiamo, come appunto la fede, la speranza, la carità, vanno continuamente coltivate, altrimenti un po' alla volta rischiamo appunto di dimenticarci di averle e non le usiamo più. In primo luogo dispongono l'anima a ricevere gli abiti infusi quando ne fosse priva, o perché non li ha mai posseduti o perché li ha presi colpevolmente. La grazia attuale porta con sé in questo caso il pentimento delle proprie colpe, il timore del castigo, la fiducia nella divina misericordia, eccetera. In secondo luogo servono per attuarli quando si posseggono già, in un'unione con la grazia abituale o senza di essa. Questa attuazione, supposta all'unione con la grazia abituale, porta al perfezionamento degli abiti infusi e di conseguenza alla crescita, allo sviluppo di tutta la vita soprannaturale. Infine, la terza funzione della grazia attuale è quella di impedire la perdita degli abiti infusi per mezzo del peccato mortale. Rafforza la volontà contro le tentazioni, manifesta i pericoli, ammortisce le passioni, ispira i buoni pensieri. La grazia attuale, quindi, è di un valore inestimabile. A rigore, essa conferisce efficacia alla grazia abituale, alle virtù e ai doni, e pone in movimento l'organismo nella nostra vita divina. Passiamo ora a un altro tema, dopo aver visto appunto i doni dello Spirito Santo, andiamo in un tema un po' più complicato. Qualcuno mi ha detto che era già complicato quello che abbiamo fatto fino adesso, però come vedete non è così impossibile. Andiamo a capire come la Trinità inabita nell'anima, cioè l'inabitazione della Santissima Trinità dell'anima. Per questo esamineremo l'esistenza, la natura e il fine dell'inabitazione divina nelle nostre anime. L'esistenza. L'inabitazione della Santissima Trinità nell'anima del giusto, è una delle verità più chiare che vengono rivelate dal Nuovo Testamento. Con un'insistenza che lascia comprendere tutta l'importanza del mistero, il testo ci richiama ripetutamente a questa realtà. Facciamo degli esempi. Vangelo di Giovanni, capitolo 14, versetto 23. Se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio lo amerà, e verremo a lui e dimoreremo in lui. Prima lettera di Giovanni, Dio è carità, e colui che vive nella carità rimane in Dio e Dio in lui. Prima Giovanni 4,16. Prima Corinzi 3,16-17. Non sapete che voi siete il Tempio di Dio e che lo Spirito Santo di Dio dimora in voi? Ora se qualcuno distrugge il Tempio di Dio, Dio distruggerà lui, perché santo è il Tempio di Dio e questo Tempio siete voi. Prima Corinzi 6,19. O non sapete che il nostro corpo è tempio dello Spirito Santo che è in voi, che avete da Dio e che voi e che non vi appartiene? Seconda Corinzi 6,16. Noi siamo il tempio del Dio vivente. Seconda lettera a Timoteo 1,14. Custodisci il buon deposito con la virtù dello Spirito Santo che abita in noi. Abbiamo visto che la Sacra Scrittura si serve di formule diverse per esprimere la medesima verità di Dio, cioè Dio abita nell'anima in stato di grazia. Si attribuisce di preferenza tale inabitazione allo Spirito Santo, non perché sia possibile una presenza speciale dello Spirito Santo, non comune al Padre e al Figlio, ma per appropriazione, poiché essa è la grande opera dell'amore di Dio verso l'uomo e lo Spirito Santo è l'amore essenziale nel seno della Santissima Trinità. I Santi Padri, in modo particolare Sant'Agostino, hanno delle pagine stupende a commento del fatto ineffabile della divina abitazione nell'anima del giusto. Per quanto riguarda la natura, i teologi molti hanno discusso e scritto sulla natura dell'abitazione delle divine persone nell'anima del giusto. Riportiamo alcune opinioni. La inabitazione consiste formalmente in un'unione fisica e amichevole tra Dio e l'uomo, realizzata dalla grazia in virtù della quale Dio, uno e trino, si dà all'anima e abita personalmente e sostanzialmente in essa, facendola partecipe della sua vita divina. Il padre Galtier, uno dei più fervidi sostenitori di questa dottrina, afferma che la grazia è come un sigillo in una materia fluida, come è indispensabile per la permanenza dell'impronta della materia fluida la costante applicazione del sigillo, perché diversamente scomparirebbe l'impronta. Così per conservare la grazia nell'anima, che è come l'impronta che assimila l'anima alla divina natura, è necessario che rimanga sempre questa divina natura fisicamente presente. Questa interpretazione è respinta da molti in quanto non sembra trascendere la presenza ordinaria che Dio esercita potenzialmente in tutte le sue cose create. Altri teologi a partire dal secolo XIV interpretarono il pensiero dell'Angelico, cioè di San Tommaso d'Aquino, come se avesse posto la causa formale dell'inabitazione solo nella conoscenza e nell'amore soprannaturale, indipendentemente dalla presenza di immensità e di altri termini, nella sola presenza intenzionale. Suarez, un altro teologo, ha voluto completare questa dottrina con quella dell'amicizia soprannaturale, stabilita tra Dio e l'anima della carità. Questa amicizia reclama ed esige, secondo lui, la presenza reale, non solo nell'intenzione di Dio nell'anima, il quale si verrebbe veramente anche nell'ipotesi che non vi dimorasse già per nessun altro modo, in nessun altro modo. La spiegazione di Suarez ha lasciato insoddisfatti la maggior parte dei teologi. Non si comprende come l'amicizia, che appartiene all'ordine affettivo, abbia il potere di rendere formalmente presenti le tre divine persone. L'amore in quanto tale non può rendere fisicamente presente l'amato, appartenendo all'ordine puramente nell'intenzione. Arriviamo quindi a dire che l'abitazione di Dio dentro di noi è quindi un fatto ontologico e psicologico. Ontologico per la produzione e la conservazione della grazia e psicologico per la conoscenza e l'amore del soprannaturale. Le opinioni sono molte e forse nessuna di esse ci fornisce una spiegazione del tutto soddisfacente. In ogni caso, per la vita di pietà e il progresso nella perfezione, più che il modo in cui si realizza, interessa il fatto dell'inabitazione in quanto tale, sul quale tutti indistintamente concordano i teologi cattolici. Quindi, come fine, l'argomento che stiamo per affrontare è molto interessante, di importanza straordinaria nella vita di pietà e ricco di conseguenze per la teologia mistica. Tre sono i principali fini dell'abitazione della Trinità nell'anima giustificata. 1. Farci partecipi della vita divina. 2. Costituirsi principio e regola dei nostri atti. 3. Costituirsi oggetto fruitivo di un'ineffabile esperienza. La Santa Trinità, abitando nella nostra anima, ci fa partecipi della sua vita intima. Dicendo che Dio dimora nelle nostre anime come in un tempio, esprimiamo una verità che trova il suo fondamento in due noti testi di San Paolo, che sono la Prima Corinzi 3:16-17 e sempre la Prima Corinzi 6:19. Però dobbiamo guardarci dall'immaginare la presenza di Dio in noi come quella di Cristo sacramentato nel tempio materiale o nel tabernacolo, cioè una presenza inerte, con una relazione puramente locale rispetto a ciò che lo circonda. La presenza di Dio nelle nostre anime mediante la grazia è infinitamente superiore. Siamo tempi vivi di Dio e in maniera vitale possediamo le tre persone divine. Per intendere un poco questo mistero ineffabile è necessario ricordare che la grazia è come la semente di Dio che ci genera, che ci fa nascere ad una nuova vita, alla vita divina partecipata, per cui non solo ci chiamiamo, ma siamo realmente figli di Dio. Ci ricorda la prima lettera di Giovanni, al capitolo 3, versetto 1. Continuamente il libro ispirato richiama la nostra attenzione la verità della nostra filiazione divina, come pure quella dell'inabitazione, con la quale conserva un'inscindibile relazione. Che cosa fa di fatto Dio dimorando nella nostra anima? Questa è la domanda che noi ci poniamo. Che cosa fa Dio dentro di noi? Allora capite come diventa davvero importante, in base a questa teoria dell'inabitazione, che dobbiamo aver cura del nostro corpo proprio perché è tempio dello Spirito Santo. Allora capite come il peccato davvero offende Dio. Che cosa fa allora Dio, dicevamo? Le comunica la sua vita divina, la genera come figlia, dandole una partecipazione alla sua natura e alla sua vita. Questa generazione non avviene come nelle generazioni umane mediante un atto momentaneo, in virtù del quale il figlio comincia ad esistere e a vivere indipendentemente dai genitori, ma suppone un intervento di Dio continuato ed interrotto per tutto il tempo in cui l'anima si conserva nella sua amicizia. Come ogni essere creato, ritornerebbe ipso facto nel nulla se il creatore ritirasse da esso per un istante la sua azione conservatrice. E così se Dio cessasse per un momento di esercitare il suo influsso nell'anima del giusto, la grazia ci estinguerebbe, l'anima cesserebbe di essere figlia di Dio. L'anima con la grazia riceve continuamente da Dio la sua vita soprannaturale, così come l'embrione nel seno materno riceve ad ogni istante la vita della madre e di essa vive. Cristo è venuto nel mondo perché viviamo per Lui e, come dice l'Apostolo San Giovanni, lo stesso Cristo ci dice nel Vangelo: «Sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza». Ora si comprende meglio quel che voleva dire San Paolo con quella sua espressione: «Non sono più che io che vivo, ma è Cristo che vive in me». Galati 2:20. Quindi quando noi viviamo, quando noi appunto ci comportiamo in maniera giusta, perché ricordiamoci che il peccato mortale ci fa allontanare Dio dalla nostra anima. Faremo poi più avanti una bella catechesi anche sul peccato, perché a volte noi ci stiamo dimenticando un po' di offendere Dio, no? Spesso noi viviamo tranquillamente nel nostro peccato, perché comunque siamo entrati in quella logica del non sto facendo del male a nessuno, perché colleghiamo l'idea del peccato all'idea del fare male a qualcheduno. Il peccato fa male innanzitutto a Dio, perché appunto lo spirito che è in noi, che grida Abba Padre, come dice Gesù, ci ricorda che ogni volta che noi pecchiamo offendiamo di fatto Dio che abita dentro di noi. E la confessione invece, questa grazia che appunto ci viene data tramite il sacramento della confessione, ci fa ritornare alla purezza della nostra battesimo. Spesso noi non vediamo i frutti della confessione, perché comunque certe confessioni noi che riteniamo magari anche abbastanza inutili, sono quelle che magari nel momento in cui vedremo tutta la nostra vita, queste confessioni che comunque sono fatte sempre chiedendo perdono a Dio dei nostri peccati, sono quelle che magari effettivamente hanno salvato di più la nostra anima. Quindi possiamo dire che le tre persone divine abitano nell'anima giustificata, in quanto la generano soprannaturalmente, la vivificano con la propria vita, la introducono con la conoscenza e l'amore nella parte più segreta delle loro intime reazioni. In essa il Padre genera realmente il Figlio, e dal Padre e dal Figlio procede veramente lo Spirito Santo, così che si realizza nell'anima il sublime mistero dell'unità trina e della Trinità una, che è la vita stessa di Dio. Per la grazia dell'inabitazione, lo Spirito Santo si unisce all'anima come principio regola dei nostri atti. Vivere in atto la vita divina equivale ad operare in modo divino. Questo l'abbiamo visto, è il compito proprio dei doni dello Spirito Santo. La ragione umana, illuminata dalla fede, è un principio di scarsa potenza, una regola troppo limitata per operazioni che ci debbono far raggiungere Dio, così com'è in se stesso. È vero che le virtù teologali hanno come oggetto immediato Dio, come esiste in sé, ma esse rimangono sotto l'influsso della regola, della ragione umana, devono adattarsi al modo umano, che la ragione imprima loro, e non possono sviluppare pienamente la loro virtualità divina. Mancano di un clima propizio. Questa è la ragione invocata dal dottore angelico, cioè Tommaso d'Aquino, per provare la necessità dei doni dello Spirito Santo, i quali perfezionano le virtù infuse, comunicando loro la propria modalità divina e collocandole nel piano e nel clima strettamente soprannaturale richiesti dalla natura della grazia e delle virtù infuse. La ragione umana, sotto la mozione dei doni, può più che muovere è mossa, e gli atti che ne risultano saranno materialmente umani, formalmente divini. Solo così giungiamo a vivere in tutta la sua pienezza la vita divina ricevuta con la grazia. Per l'inabitazione delle nostre anime, la Santissima Trinità ci costituisce oggetto fruitivo di ineffabili esperienze. Tutti i mistici sperimentali affermano di sentire nel più profondo della loro anima l'angustia presenza della Santissima Trinità, che opera in essi in una forma intensissima. Scrive Teresa d'Avila: «Mi accadeva di sentirmi invadere d'improvviso da un sentimento così vivo della Divina Presenza, da non poter in alcun modo dubitare essere Dio in me e Dio in Lui. Lo stupore dell'anima va ogni giorno più aumentando, perché le pare che le tre divine persone non l'abbandonino più. La vede risiedere nel suo interno, nella maniera già detta, e sente la loro divina compagnia nella parte più intima di me stessa, come in un abisso molto profondo e che, per difetto di scienza, sa ben definire». Potremmo moltiplicare senza fine i testi dei mistici. È tanto viva e inconfondibile questa esperienza divina nelle anime contemplative che alcune per mezzo di essa giunsero a conoscere il mistero dell'inabitazione delle divine persone prima ancora di averne sentito parlare. Si tratta di una sublime grandezza, il fine più intimo dell'inabitazione divina delle tre persone nelle nostre anime. Dio stesso, uno nell'assenza e trino nelle persone, si costituisce oggetto di un'esperienza ineffabile. Le divine persone si danno a noi onde abbiamo a godere di esse, secondo la terminologia di San Tommaso d'Aquino. Quando questo piacere sperimentale raggiunge lo squisitezze dell'unione trasformante, le anime giunte a tali altezze non sanno né vogliono più esprimersi in linguaggio terreno. Preferiscono tacere e gustare da sole quello che in nessun modo potrebbero far intendere agli altri. San Giovanni della Croce ci dice: «È impossibile ridire la delicatezza del diletto che si prova in questo tocco. Né io vorrei parlare di ciò, perché non si giudichi che sia non più di quello che se ne dice. Certamente mancano i vocabili per nominare e spiegare queste cose di Dio così sublimi, come quelle che passano in certe anime sante. Il linguaggio proprio di tali cose è che chi le ha le intende e sente per sé e le gode facendo. Quindi con tutta verità si può solamente dire che sa di vita eterna. Sì, quantunque nella vita presente il tocco divino non si goda perfettamente come nella gloria, tuttavia, essendo tocco di Dio, ha sapore di vita eterna. È in queste sublime altezze che l'anima sperimenta la divina inabitazione in una maniera ineffabile. Quello che l'anima già sapeva e credeva per fede, qui lo sente, quasi con la vista e con il tatto. Ci ricorda Santa Teresa d'Avila. Ciò che crediamo per fede, ella lo conosce quasi per vista, benché non con gli occhi del corpo né con quelli dell'anima, non essendo visione immaginaria. Qui le tre persone si comunicano con lei, le parlano e le fanno intendere le parole con cui il Signore disse nel Vangelo che egli con il Padre e con lo Spirito Santo andrà a abitare nell'anima che lo ama ed osserva i suoi comandamenti. Questa conoscenza sperimentale di Dio, benché sostanzialmente la medesima, è infinitamente superiore quanto al modo, a quella che possiamo avere per mezzo della ragione illuminata. Sempre Santa Teresa esclama: «O Dio, che differenza udire e credere a queste parole dall'interno nella verità nel modo che ho detto». La ragione di questa diseguaglianza tra la conoscenza di fede e la conoscenza sperimentale è molto chiara. Ecco come l'espone un teologo, esattamente Menéndez Raigada. La conoscenza mistica o sperimentale di Dio ha come oggetto reale Dio stesso, uno nella sostanza e trino nelle persone, che la fede ci manifesta in modo ideale. La fede ci dice che in Dio ci sono tre persone distinte in una sola esistenza, in una sola essenza, scusate. Per essa abbiamo una conoscenza soprannaturale di Dio, quale è in se stesso, ma tale conoscenza rimane di ordine ideale. Quando sopravviene l'esperienza mistica, questo oggetto ideale si fa palpabile per noi, venendosi ad identificare pienamente il dato della fede con il dato dell'esperienza. Ho in mano una frutta che mi dicono essere molto saporosa, ma che non ho mai assaggiato. So che è così perché colui che me lo dice non mi inganna. Questi è Dio conosciuto per fede e posseduto per mezzo della carità. Quando metto questa frutta in bocca e comincio ad assaporarla, allora conosco per esperienza che era vero quanto mi dicevano della sua vita, della sua dolcezza. Così è Dio conosciuto per esperienza mistica. Da quanto abbiamo detto si deduce chiaramente che l'esperienza mistica è il fine normale dell'inabitazione divina nelle nostre anime. Ogni anima in grazia porta la mistica in potenza e ogni potenza tende a passare all'atto. Se non sperimenta ancora la presenza di Dio, e questo è il fenomeno più caratteristico della mistica in quanto un fatto psicologico, non è perché non possegga in sé tutti gli elementi infusi indispensabili per avvertire tale esperienza, o perché Dio gli abbia impedito l'attuazione, ma unicamente perché non ha terminato ancora di distaccarsi completamente dalle cose della terra. Questo è un passaggio fondamentale per capire tutto il resto del corso. Noi possiamo fare un'esperienza mistica quando Dio abita in noi, e fino a qua ci siamo, ma soprattutto quando permettiamo a Dio di agire dentro di noi. Noi siamo umanamente fermi e attratti dalle cose terrene, non ce ne sono di storie. Ci piace mangiare, ci piace dormire, ci piacciono i piaceri della vita, ci piace rilassarci, ci piace fare tutte le nostre cosettine. Però queste cosettine, pian pianino, pian pianino, pian pianino, rischiano di portarci appunto lontano da Dio. Dunque diventa fondamentale non rimuovere quegli ostacoli che ci impediscono questa esperienza ineffabile. Non ha spiccato definitivamente il volo verso le altezze e non si è data pienamente e totalmente a Dio. Per cui tutti potenzialmente siamo dei mistici. Solo chi vive veramente di Dio poi lo diventa. E guardate che qui la sottilissima lama su cui camminiamo è veramente sottilissima, perché tante volte noi abbiamo dei sentimenti e pensiamo che sia Dio, no? Dio è un'altra cosa. Dio è, l'abbiamo visto, è colui che agisce dentro di noi, colui che ci fa muovere, colui che ci fa vivere. Dio non è un'immaginazione, Dio non è un sentimento che posso provare, un'emozione. Perché se avete fatto caso, sia Teresa d'Avila che Giovanni della Croce non parlano di emozioni, ma parlano di esperienza. È bellissimo quel brano che abbiamo letto di quel teologo che ci dice che assaporiamo questa mela, questo frutto delizioso di cui abbiamo sempre solo sentito parlare. Non è un'emozione, è un sapere, è un fare esperienza. È come quando cado e mi sbuccio il ginocchio, come si dice in dialetto, no? E ci fa capire come io so che se cado in terra con le ginocchia mi faccio male, perché l'esperienza porta alla sapienza. Allora, quando noi chiediamo il dono della sapienza, chiediamo sostanzialmente a Dio il dono di fare esperienza di Lui. E l'esperienza più alta di Dio qual è? La croce. Ed è per quello che allora tanti santi passano dalla croce. C'è una bellissima frase del servo di Dio Fra Cecilio Maria Cortinovis da Costa Serina, un nostro frate cappuccino morto nel 1984, che ci ricorda che il figlio di Dio andò in croce con le mani e i piedi bucati, noi non possiamo permetterci di andarci in prima classe. Questo non vuol dire che allora noi dobbiamo soffrire per la gloria di Dio e per il gusto di soffrire in quanto tale. Ma la sofferenza fa parte della nostra vita. Per cui quando noi la sofferenza la sublimiamo alla sofferenza di Cristo, allora apriamo davvero una strada verso il paradiso. Pensate, scrive il teologo Lozano dei Domenicani, pensate, scrive la grande riformatrice del Carmelo, Teresa d'Avila, che il Signore invita tutti. Egli è verità e la sua parola non è da mettersi in dubbio. Se il suo invito non fosse generale, non ci chiamerebbe tutti a qualche... scusatemi, non riesco a capire bene. Se il suo invito non fosse generale, non ci chiamerebbe tutti, e quando anche ci chiamasse tutti, non ci direbbe io vi darò da bere. Avrebbe potuto dire venite tutti che non avete nulla da perdere, e io darò da bere a chi vorrò. Ma siccome non posso in alcun limite, non pose alcun limite, e disse tutti, ritengo per certo che non va fermandoci per via. Arriveremo a bere di quell'acqua viva. La partenza è il battesimo. Tutti siamo uguali davanti a Dio, capite? Non è che Teresa d'Avila, Teresa di Lisieux, Padre Pio, San Francesco, il Beato Innocenzo, la Beata Maria Maddalena Martinengo, siano più bravi di noi. Perché il punto di partenza è lo stesso. È quanto queste persone fanno entrare Dio dentro di loro. Santa Gianna Beretta Molla, no? Che decide di non abortire per far crescere la figlia, morendo lei. Capite che compie lo stesso gesto di Cristo, in cui ci ricorda di dare la vita per gli altri. È allora qui che capiamo come tutti siamo santi davanti a Dio, in partenza. È il nostro modo di vivere che ci allontana da Dio, non è Dio che si allontana da noi. E questo diventa davvero importantissimo. Scusate, la citazione di prima non era di Padre Lonzano, ma era di Teresa d'Avila. Padre Lonzano ci dice: il meraviglioso fenomeno dell'abitazione in cui le scritture assicurano la realtà è mistico o è ascetico? È patrimonio di alcuni o eredità comune di tutti i figli di Dio? Dinanzi a questa realtà, con la fede illuminata, quanto meschine appaiono le nostre divisioni, le nostre categorie. Il fatto della missione delle divine persone unifica tutte le fasi della vita cristiana, dal battesimo fino al matrimonio spirituale. Per cui si può aggiungere: il grande e il vero dono di Dio dinanzi al quale gli altri impallidiscono e quasi più non esistono, il dono delle divine persone, non è esclusivo dallo stato mistico o dello stato ascetico, non è esclusivo neanche dello stato mistico nelle sue forme superiori. In questi stati superiori è esclusiva solo la percezione, non il dono. Le divine persone si danno quanti vivono in stato di grazia. Per cui capite quanto è importante essere in stato di grazia. Perché quando siamo in stato di grazia che la Trinità abita dentro di noi. E la grazia noi la recuperiamo solo ed esclusivamente tramite il sacramento della confessione, sacramento della riconciliazione. Perché se siamo stati attenti nella formula che il sacerdote dice: Dio che ha riconciliato a sé il mondo per la morte e resurrezione del suo Figlio e ha effuso lo Spirito Santo per la remissione dei peccati, ti conceda mediante il ministero della Chiesa il perdono e la pace. Il perdono arriva solo tramite la Chiesa, che ci piaccia o no. Se non vi piace, parlatene con Gesù quando vi troverete davanti. Allora, riassumendo, in questo articolo abbiamo studiato l'organismo della vita cristiana, che abbiamo visto che nella sua struttura fondamentale esso è costituito dalla grazia santificante, che informa l'essenza stessa della nostra anima. Dalla grazia emanano nelle potenze gli abiti soprannaturali, che sono le virtù e i doni, che Dio stesso, inabitando nell'anima, mette in movimento mediante le grazie attuali. Grazie abituali e attuali, virtù infuse, doni dello Spirito Santo, inabitazione divina secondo la preziosa eredità dell'anima giustificata. Ci rimane ora di esaminare come cresce e si sviluppa questo meraviglioso organismo, il cammino verso la sua perfezione. Non iniziamo adesso un altro capitolo perché diventa veramente pesantuccio. Il prossimo capitolo è un po' lunghettino, per cui arriveremo con il mese di novembre, scusate, a parlarne. Allora, concludendo, vediamo proprio come l'anima abitata da Dio è da Dio, in Dio e per Dio. Un po' sempre quel motivo, no? Che spesso ripeto anche in queste catechesi, che si sente nella messa, no? Per Cristo, con Cristo, in Cristo. Ecco, noi dovremmo vivere così. Per Cristo, con Cristo, in Cristo. E tutti noi abbiamo appunto quella potenzialità del santo, così definiamola, no? Di stare in grazia di Dio. Per cui capite quanto è importante il sacramento della confessione. Per cui quanto è importante che le persone siano in stato di grazia e quanto è deleterio che le persone non si confessino o che per la loro scelta cadano nell'impossibilità di potersi confessare. Per cui chiediamo davvero la grazia al Signore che ci doni di essere sempre unito a Lui, ci doni quella grazia di essere sempre in Lui, con Lui e per Lui, che ci doni quella grazia di essere testimoni del suo amore misericordioso, che ci doni quella grazia di essere figli di tal Padre. Chiediamo allora tutto questo per intercessione della Beata Vergine Maria. Domani è la festa di San Luca, che è l'evangelista che più parla della vita di Maria. Qualcuno dice che dietro il Vangelo di San Luca ci sia di fatto la Madonna. Per cui invochiamo davvero la Madonna che ci aiuti nel nostro cammino, perché lei che è piena di grazia, capite che è sempre stata in stato di grazia. Allora affidiamoci a lei. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci sempre da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Il Signore sia con voi. Per intercessione della Beatissima Sempre Vergine Maria e di San Luca, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Pace e bene, e ci sentiamo il primo martedì di novembre per i santi del secondo ordine in questo caso. Pace e bene ancora a tutti e buonanotte.